Buongiorno ascoltatori, buongiorno e benvenuti all'ultima puntata della settimana di Cult, il quotidiano di cultura di Radio Popolare, in onda tutti i giorni alle 11.30 dal lunedì al venerdì. Come sempre vi rimando alla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare, al sito di Radio Popolare o alla app per ascoltarci live o riascoltarci in podcast, alla mail cult@radiopopolare.it per richieste di informazioni oppure segnalazioni se volete farlo, e anche la mail a cui mandare, come mi hanno chiesto molti ascoltatori, le famose favole, quelle che noi poi leggiamo al microfono. Le voci di Radio Popolare continuano a leggere le favole al microfono al mattino per i bambini che sono a casa, ma anche per i loro genitori. Molti ascoltatori hanno voluto mandarcene anche di originali scritte da loro. Ricordatevi che devono essere piuttosto brevi, perché sennò non ci stiamo nel minutaggio, non devono durare la lettura più di 4 minuti e mezzo. La mail è comunque cult@radiopopolare.it e lì potete mandarle e poi le smistiamo. Vi ricordo anche che potete scriverci in diretta al 331-6214013 per i vostri WhatsApp, SMS oppure per Telegram, diretta @popolarenetwork.it le vostre mail. Quest'oggi venerdì ritroveremo il nostro Antonio Serra, vedremo che cosa ha combinato questa settimana di parziale riapertura, se è riuscito, ma c'era già riuscito l'altra volta se non sbaglio, ad andare in libreria per rifornirsi di nuovi fumetti nella sua storica rubrica che chiude la settimana del quotidiano culturale. Vi parliamo poi invece di uno dei primi festival italiani che si farà in presenza, naturalmente con una serie di cautele importanti, ma ci sembra un segnale di speranza significativo. È il Festival Kilowatt di Sansepolcro, di cui vi parliamo tutti gli anni e spesso facciamo anche degli approfondimenti, quello dei visionari, per intenderci, dei cittadini che per tutto l'inverno e l'autunno scelgono insieme con la direzione del festival gli spettacoli, o almeno una serie di spettacoli che parteciperanno, verranno poi realizzati, ospitati e talvolta prodotti dal Festival Kilowatt. Ne parleremo, vi spiegheremo come funzionerà e anche in qualche modo un esempio per altri. E vi parliamo poi di un'altra cauta riapertura. Sapete che piano piano i luoghi d'arte vanno riaprendo i battenti, sia pure con delle distinzioni anche in base alla loro capacità di riuscire ad osservare certe misure di sicurezza. Stavolta andiamo sul Lago di Como a vedere come riapre Villa Carlotta insieme a Tiziana Ricci. E adesso invece parliamo di un festival, il Festival del Silenzio, che avrebbe dovuto celebrare la sua edizione 2020, ma è stato ovviamente cancellato, come tutti i festival che avrebbero dovuto avere luogo in Lombardia in questi mesi. Ma Fattoria Vittadini, la compagnia milanese che lo ha realizzato e promosso, ha voluto scegliere di lasciare un segno anche quest'anno per non interrompere un lavoro prezioso che è stato fatto, dato che il Festival del Silenzio, lo ricordo per chi non ne avesse mai sentito parlare anche da noi gli anni scorsi, ha ricevuto sostegno da tante persone, anche da tante istituzioni nelle prime due edizioni, ha ricevuto anche due medaglie del Presidente della Repubblica Italiana per la sua missione. Dunque nasce aspettando il Festival del Silenzio, che prende il via domani, sabato 23 maggio, dalle ore 16. Per ricordare quale sia l'obiettivo fin dalla sua prima edizione del Festival del Silenzio e che cosa comporta invece questa edizione da remoto, che quindi non è il vero e proprio festival, ma è proprio un aspettando con incontri e proposte, siamo collegati con Cesare Benedetti di Fattoria Vittadini. Buongiorno, bentornato Cesare.
Ciao, grazie mille.
Oi, Cesare, c'è un audio terribile di nuovo. Ecco, prova a spostarti
meglio.
Vicino, vai su un terrazzino, non buttarti di fuori, ma però...
No.
Ci deve essere...
Un po' meglio?
Ecco, adesso mi pare di sì, che vada un po' meglio.
Ok.
Sì, decisamente meglio. Grazie Cesare, scusaci, perché sennò non riuscivamo
figurati.
A sentirti. Dicevamo, missione del Festival del Silenzio fin dalla sua prima edizione. Riassumiamo e ricordiamo.
Allora, il Festival del Silenzio da sempre si pone nel panorama culturale come un festival che vuole innanzitutto riconoscere la cultura sorda, la cultura segnante, e porta avanti anche un'istanza del riconoscimento della lingua dei segni che, ripetiamo, tuttora non è riconosciuta dallo Stato italiano, al contrario di quasi tutti gli stati europei, nonostante noi abbiamo sottoscritto la Convenzione ONU su tutti i disabili nel 2006 e ratificata nel 2009.
Attenzione Cesare, continua, adesso è andata via di nuovo la voce, non so se ti sei spostato, ti sei mosso.
No, sono qua.
Niente da fare, è proprio terribile. E dunque, vediamo se riusciamo a trovare una soluzione. Dovresti proprio uscire di casa, da dove ti trovi, perché cioè, non distinguiamo niente, assolutamente niente, sentiamo soltanto dei suoni indistinti.
Qui niente di nuovo,
ecco,
sono fuori.
Adesso sì.
Okay.
Allora
okay.
Scusa, mantieni una tanto
sì.
Tu puoi, essendo di Fattoria sì. Vittadini, mantenere una posizione pressoché immobile con la forza della volontà. Dicevamo, tu hai utilizzato una serie di termini che gli ascoltatori vanno rispiegati,
sì.
Perché segnante, eccetera.
Sì.
Ricordiamolo, si parla dei non udenti sostanzialmente,
sì, sì, sì.
E anche del linguaggio dei segni utilizzato.
Sì.
Prego.
Sì, esattamente, è lingua dei segni, non linguaggio.
Scusami.
Perché no, figurati, perché è proprio riconosciuta da diversi studi come una lingua vera e propria, e tuttora in Italia non è riconosciuta. E come possiamo dire, una lingua si porta dietro anche degli elementi culturali e identitari di una comunità, che è appunto quella delle persone sorde in Italia, e il festival ha come obiettivo di appunto sostenere questa lingua, questa cultura attraverso la presentazione di spettacoli fatti da artisti sordi che utilizzano la lingua dei segni, e non solo, ma con spettacoli che siano accessibili in particolare a questo tipo di comunità.
Ecco, e nelle scorse edizioni abbiamo detto molti riconoscimenti, tanto pubblico, soprattutto spettacoli che non solo hanno evidentemente una funzione importante, ma sono spettacoli di alto livello artistico, tout court, giusto?
Sì, esattamente, spettacoli principalmente di danza, perché ovviamente il movimento già implicitamente si porta una maggiore accessibilità di suo senza dover avere utilizzo del testo, ma abbiamo anche negli anni portato spettacoli più di teatro, di poesia, dove a volte facevano delle operazioni di accessibilità, per cui si utilizzava l'interprete o si utilizzava un artista sordo che utilizzava la lingua dei segni accoppiato con delle persone in scena per poter appunto rendere accessibili anche le parti di testo.
Ecco, diciamo che questo particolare messaggio che voi avete sposato fin dall'inizio determina la caratteristica del festival. Questa edizione avrebbe dovuto essere, essendo la terza, in qualche modo una consacrazione, no? Di un festival che era iniziato anche con dei dubbi, perché non
certo.
Si sapeva se il pubblico avrebbe recepito, e purtroppo, come tante altre belle cose che avrebbero dovuto succedere in questi mesi, avete dovuto fermarvi. Però aspettando il Festival del Silenzio, che comincia domani, prevede invece che cosa?
Prevede un appuntamento online Noi abbiamo, appunto, vogliamo comunque lasciare un segno, non potendo incontrarci di persona abbiamo pensato di andare noi nelle case di chi vorrà seguirci per un pomeriggio insieme, appunto aspettando l'edizione del 2021. Abbiamo invitato alcuni artisti che sarebbero stati presenti quest'anno, che non possono essere fisicamente appunto in scena, a condividere delle esperienze. In particolare, diciamo, ci saranno due momenti durante la giornata di domani: uno per i più piccoli, perché noi avevamo anche un programma per i bambini anche nelle scorse edizioni, e quindi ci saranno delle favole segnate in LIS, e ci sarà anche un mini art craft, delle attività proprio di lavoretti fatti in casa, spiegati in LIS, quindi sarà anche un modo per giocare, per imparare alcuni segni. E a seguire invece ci sarà una tavola rotonda, quindi abbiamo dato il titolo Verso forme digitali, con un punto di domanda, dove appunto questi artisti si confrontano anche rispetto alla loro posizione rispetto a questo periodo e a come il digitale, il web, possa essere un'alternativa sinergica oppure no rispetto alla loro produzione artistica. E poi a seguire, insomma, tutto questo sarà in diretta sul nostro canale Facebook della pagina del Festival del Silenzio e sul canale YouTube di Fattoria Vittadini. E a seguire, poi dopo noi lanceremo, inviteremo le persone a seguire invece un film selezionato da CineDef, che è un festival con sede a Roma di cortometraggi, lungometraggi prodotti da persone sorde e segnanti, con cui collaboriamo dalla prima edizione, e sarà possibile appunto seguire sulla pagina Facebook di CineDef anche questa selezione di cortometraggi, docufilm fatti da loro. E ci tengo poi a dire che presenteremo anche una campagna di raccolta fondi, perché ci sembrava giusto posizionarci come Fattoria Vittadini e Festival del Silenzio in questo momento a sostegno di tutti quegli artisti che in questo momento hanno visto cancellati i loro spettacoli, hanno visto cancellate la loro tournée. A maggior ragione poi i nostri artisti spesso hanno anche poche occasioni di presentare i loro lavori, e quindi ci tenevamo a fare una campagna di cui spiegheremo meglio domani tutti i vari dettagli e i premi che daremo a chi donerà, per sostenere in primis gli artisti e poi anche chi fino all'altro ieri, insomma, ha lavorato per questo festival, ringraziando in particolare poi Fondazione Cariplo e Circuito Claps, che comunque, nonostante la situazione, hanno deciso di sostenere questa edizione virtuale del festival.
Benissimo, tra l'altro noi, ricordandovi dunque che cosa succede domani in sintesi, alle 16 ci si collega, poi le favole segnate a cura di Claudio Bai, poi la tavola rotonda verso forme digitali con tanti importanti esponenti della danza, da Chiara Bersani a Silvia Gribaudi, e poi appunto la selezione CineDef dal festival per sordi, di cinema sordo, per l'appunto, che è l'unico, credo, esista in questo momento. Il tutto naturalmente sulla pagina Facebook Festival del Silenzio, oppure sull'analogo canale YouTube. Però vi conviene andare su www.festivaldelsilenzio.com, lì trovate anche tante altre informazioni, anche perché poi ci sarà un altro appuntamento con Aspettando il Festival del Silenzio, il 20 giugno, no?
Sì, esattamente, che è la data dove noi vorremmo far terminare appunto questa campagna, quindi in questo mese noi manterremo la pagina attiva con dei contenuti digitali che condivideremo, e poi ci ritroveremo il 20 per risalutarci, faremo un altro evento più o meno nello stesso formato, e il 20 chiuderemo la campagna, quindi insomma vedremo anche i risultati di questo mese.
Benissimo, allora io ringrazio molto Cesare Benedetti, Fattoria Vittadini, che hanno voluto comunque, nonostante insomma la difficile situazione di qualunque artista in questo momento, ormai tante settimane fermi senza avere poi una prospettiva certa, hanno voluto però non abbandonare pubblico e anche addetti ai lavori che hanno sostenuto e seguito, aspettando che hanno sostenuto e seguito il Festival del Silenzio, con questo Aspettando il Festival del Silenzio domani e poi il 20 giugno. Grazie, a risentirci.
Grazie a te, Ira. Ciao.
A presto, ciao.
A presto. Oh yeah.
any man died of a big disease with a little name. By chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 70-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby cause she couldn't afford to feed it, and it was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June.
Questa è sempre Cult, la trasmissione quotidiana culturale di Radio Popolare, con voi fino alle 12.30. Come vi annunciavo da sommario, la riapertura dei luoghi d'arte è cauta, evidentemente data la situazione assolutamente inedita e inattesa che abbiamo vissuto nelle scorse settimane, negli scorsi mesi. Man mano chi ritiene di essere pronto e soprattutto può mettere in atto le misure a seconda delle normative locali o nazionali per contenere i rischi del contagio, prova a riaprire i battenti. Oggi, venerdì 22 maggio, riapre al pubblico Villa Carlotta, il museo e il giardino botanico a Tremezzina sul lago di Como. È un gioiello d'arte e natura molto noto che attirava anche moltissimi visitatori stranieri. Tiziana Ricci ne ha parlato con la direttrice Maria Angela Previtera.
Innanzitutto buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, e vi aspettiamo proprio perché riapriamo in totale sicurezza in questo momento appunto al pubblico per mostrare le nostre bellissime collezioni sia di fiori e di esemplari arborei, ma anche di opere d'arte. Abbiamo adottato un orario abbastanza ridotto, ma nello stesso tempo che dà la possibilità, soprattutto nel fine settimana o quando ci saranno momenti di festa come il primo e il 2 giugno, di aperture più lunghe, diciamo con un orario più lungo. E tra l'altro vi invito a consultare il nostro sito internet, che è www.villacarlotta.it, dove troverete tutta una serie di informazioni molto pratiche.
Sì, però intanto diciamo noi che cosa come aprite? Cominciamo subito con la villa, perché so che ci sono delle novità, no? C'è un'area di accoglienza.
Sì, 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 sì. In vista proprio di lavori che avevamo già programmato, abbiamo rifatto completamente tutta l'area di accoglienza e di ingresso della villa, che darà quindi modo innanzitutto di non creare degli assembramenti, con delle corsie preferenziali che andranno soprattutto su chi ha acquistato i biglietti online. E poi appunto ci sarà poi l'ingresso anche attraverso dei tornelli, perché sono diventati obbligatori per riuscire a contingentare anche l'afflusso del pubblico, e riservati invece per persone diversamente abili. Noi abbiamo tra l'altro anche un impianto di risalita con due ascensori che dal piano stradale porta appunto le persone disabili al piano della villa. Oltre a quello ci sono anche dei percorsi studiati anche nel parco, ci sono ben tre percorsi nel parco che seguono appunto un senso unico, diciamo così, che consente quindi al visitatore di non incrociarsi ma di godere di tutta l'area praticamente del parco. In occasione poi della riapertura, fortunatamente le normative attuali consentiranno anche l'apertura della nostra caffetteria e quindi anche di un punto ristoro per chi volesse poi appunto potersi rifocillare.
Diciamo che c'è un elemento che secondo me è quello più importante, ed è quello dell'arte, perché voi avete delle opere meravigliose, credo di Canova, di Thorvaldsen,
esatto.
Di Hayez,
anche di Hayez, sì,
però mi pare che per ora si possa visitare solo il piano terra, vero?
Esattamente, della villa, quindi del museo, della casa museo, sarà accessibile il piano terra, ma abbiamo fatto questa scelta proprio perché nel piano terra sono conservate le opere che hai nominato prima, quindi avremo anche la possibilità di accostarci ad Amore Psiche, a questo bacio diciamo virtuale che avete visto virtualmente fino adesso, ma che potete appunto poi ammirare dal vivo, e al bacio appunto di Hayez, che è un tema diciamo molto attuale, la possibilità degli abbracci, dei baci che ci sono stati anche negati.
Per ora solo le sculture lo possono fare.
Esattamente, e poi appunto quindi il piano terra tra l'altro è agibile tranquillamente, come dicevo prima, anche da chi ha delle disabilità motorie, sì, perché si arriva facilmente appunto al piano della villa.
Ecco, senta, tra l'altro sì, la villa anche architettonicamente è un gioiello, perché è un'opera del 600, no?
Fine esattamente, 600. Sì, 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 la villa è proprio alta sul lago, come avevo già ricordato, perché è una villa che è stata costruita alla fine del 600 dai marchesi Clerici, che sono gli stessi proprietari di Palazzo Clerici a Milano, che avevano appunto avuto una grande, diciamo, fortuna nel corso dei secoli, e da semplici mercanti erano diventati addirittura marchesi al servizio dell'imperatrice Maria Teresa, quindi una grande ascesa. A seguire poi il conte Giovanni Battista Sommariva è quello che dota la villa di questi capolavori d'arte, e infine in un brevissimo excursus il duca Giorgio II, che era il marito della famosissima Carlotta, che ha dato il nome alla villa, inizia anche a lavorare sul parco per renderlo diciamo quel parco che possiamo visitare ancora oggi, con delle diciamo zone molto particolari, la Valle delle Felci, il Bosco dei Rododendri Arborei e una serie di altri luoghi che vi inviterò poi a scoprire venendo qui a Tremezzo sul lago di Como.
Insomma, un vero e proprio giardino botanico, per cui voi avete organizzato, come ci diceva prima, tre percorsi a senso unico, quindi non ci sono problemi di contatti?
No, perché allora il parco è un parco che è di 10 ettari, quindi è una superficie molto estesa, e questo consentirà attraverso, avevo precisato l'ingresso, non è tanto bello lì dire di entrare in un parco attraverso un tornello, però purtroppo è necessario proprio per avere una misura di quante persone sono all'interno, per evitare, come dicevo, gli assembramenti.
Bisogna prenotare?
Ecco, infatti stavo dicendo che è molto consigliato prenotare attraverso un online che abbiamo appunto modificato per questa occasione, inserendo proprio come tutti i musei anche una tabella oraria in cui uno può prenotare la sua visita secondo dell'orario in cui intende diciamo venire in Villa Carlotta. In questo modo è molto più semplice sia per il visitatore che per noi regolare i flussi e non fare appunto attendere nessuno.
Perfetto.
Evidentemente, quindi è molto più semplice. Sì.
So che avete anche il progetto adotta una pianta salva la bellezza. Cos'è?
Sì, ecco, allora questo progetto è un progetto che nasce proprio per valorizzare il nostro parco e per dare la possibilità di salvare la bellezza, nel senso che chiunque può scegliere attraverso una rosa abbastanza ampia anche di donazioni una pianta nel giardino che verrà poi assegnata e questa verrà poi, come dire, ricordata attraverso una targa che verrà posta sotto l'esemplare che ognuno di noi appunto può scegliere liberamente. Ma la cosa importante è che una parte della donazione non va quindi solo a Villa Carlotta così semplicemente, ma andrà anche per delle attività didattiche che riusciremo poi a realizzare in modo più compiuto l'anno prossimo, perché proprio la parte didattica quest'anno veramente è stata in sofferenza, come tutti sappiamo, non solo le scuole, ma anche le scuole che venivano, diciamo, per i laboratori erano molte, arrivavamo quasi a 10.000 presenze, quindi anche questo, diciamo, dovrebbe essere uno degli intenti.
Allora ringraziamo la dottoressa Previtera e in bocca al lupo allora per l'apertura.
Grazie mille, vi aspetto numerosi, venite sulle sponde del lago di Como.
Ed era la direttrice di Villa Carlotta, il Museo Giardino Botanico a Tremezzina sul Lago di Como, Mariangela Previtera. La villa riapre al pubblico proprio quest'oggi. E vi segnalo anche che il FAI, il Fondo Ambiente Italiano, riapre le porte dei suoi beni da oggi, solo su prenotazione, come prescritto. Sono di nuovo aperti alle visite molti beni del FAI della Lombardia. Villa del Balbianello, Villa Fogazzaro Roi, che sono anche loro affacciate sui laghi di Como e di Lugano, il monastero di Torba, la villa e la collezione Panza, la villa della Porta Bozzolo in provincia di Varese, Villa Necchi Campiglio, fino alla palazzina Appiani a Milano. Il tutto, se volete consultare i dettagli, su www.ibenidelfai.it. The cats lingered on, now the Walgreens is gone. Hope is killed, fiends are born. We leaning on a wall that ain't stable. It's hard to turn on the hood that made you. To leave, we afraid to. The same streets that raise you can aid you. With other blackbirds, it's case too. A rage up in Harlem and the South Side. Brothers are starving with their mouth wide open, floating across state. Got the workout plan so they can move weight. The fate of the black man, woman, and child. Maybe.
Different careers with paper and fame came, they know how to react. Them same studs shot him in the back. Now that's black.
Because you are that color, you endure obstacles and opposition, and not all the time from other nationalities. Sometimes it comes from your own kind, or maybe even your own mind. You get judged
get laughed at, you get looked at wrong, you get cited for not being strong. The struggle just being you, the struggle just being us. Black maybe.
What's inside? Doing dope and doing time. Why they messing with your mind? Black maybe.
E siete sempre all'ascolto di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in questo venerdì 22 maggio, che segna, almeno per quello che riguarda alcune regioni d'Italia, una riapertura un po' preoccupata e condita ovviamente di molte discussioni e situazioni forse a rischio. Resta il fatto che, insomma, bisogna provare a riaprire, bisogna farlo con le dovute cautele. Noi stiamo documentando, come facciamo da molte settimane, la realtà culturale, possibilmente di tutto il paese, non soltanto della Lombardia, che naturalmente resta la regione più complicata per mille e un motivo. Ci sono una serie di luoghi, però, come avete sentito, anche in Lombardia, che stanno riaprendo. In particolare sono luoghi d'arte, dove il contingentamento delle visite sembra relativamente semplice, ma lo dico per dire, perché poi comporta grandi attenzioni anche da parte del personale e una serie di limitazioni. E quindi vogliamo documentarvi invece una notizia che è arrivata da poco, poi dopo magari ci ritorneremo per dettagliarvi il programma di questa manifestazione importante, di cui vi parliamo tutti gli anni, entrando anche spesso in dettaglio, perché la sua formula ci è sempre sembrata particolarmente interessante. Prima di tutto è Kilowatt Festival, il Kilowatt Festival 2020, che come sempre ha dovuto osservare una serie di cautele anche nel programmarsi alla luce dell'emergenza che stiamo tutti affrontando, e che però si svolgerà, naturalmente modificando alcune caratteristiche dell'utenza, da lunedì 20 a domenica 26 luglio nella bellissima Sansepolcro. Kilowatt Festival, lo ricordo, ma gli ascoltatori fedeli lo sanno bene, magari qualcuno lo ha anche visitato e c'è stato. Si tratta di un festival che è fortemente, ma sul serio, radicato nel suo territorio, a cominciare dal fatto che una parte dei titoli che vengono proposti vengono scelti anche dai suoi cittadini, i visionari. Ne parliamo con l'ideatore, insieme a Lucia Franchi, di Kilowatt, Luca Ricci. Bentornato Luca, ciao.
Buongiorno Ira, buongiorno agli ascoltatori di Radio Popolare.
Grazie di essere con noi, so che siete in viaggio, di questi tempi essere in viaggio per l'Italia è veramente un'avventura, perché come dico spesso, fino a una settimana fa era come essere nel Risorgimento, non si poteva passare da un posto all'altro, quindi grazie di essere con noi anche se siete...
No, ma è ancora così oggi, di fatto il motivo per cui ci muoviamo è un'operazione di mio padre, quindi non è neanche un motivo positivo, però niente di grave, insomma, niente, certo, tutto si risolverà, però familiare. Insomma, ecco. Sì.
Ecco, allora quindi... noi naturalmente insomma vi abbracciamo come facciamo sempre in questi casi, un pensiero da Radio Popolare, però intanto volevamo dare, ci tenevamo insomma al più presto di dare questa bella notizia, perché Kilowatt Festival si fa. Questa è la notizia esatto, che abbiamo letto tutti quanti. Si fa stando attenti, ovviamente.
Sì, alla fine, guarda, queste tre parole che hai detto tu sono quelle con cui anche noi ieri abbiamo scelto di annunciare questa cosa, perché al di là di tanti discorsi, alla fine ci sembrava che il segno che era importante dire era questo, che comunque in questi mesi, insomma, che abbiamo attraversato tutti, lo siamo, ci siamo ancora dentro evidentemente, insomma, no? Una serie di anche complessità, non solo esteriori per tutto ciò di negativo e complesso che è accaduto intorno a noi, ma anche interiori. Quindi noi abbiamo fatto questa piccola scommessa di, per il valore che abbiamo sempre pensato che l'arte e la cultura possono avere, di testimoniare la presenza, l'attivismo dell'intelligenza, della sensibilità dell'uomo. In questi mesi abbiamo sempre detto al nostro staff: proviamoci, ovviamente lo faremo solo se ci saranno le condizioni, ma proviamoci. Non è stato semplice comunque tenere dritta la barra su questa ipotesi, perché comunque abbiamo dovuto anche stare vicino ai tanti artisti che continuavano a dirci: ma allora non lo facciamo? E noi abbiamo sempre detto: no, non diciamo no, proviamoci, vediamo. Ma è impossibile, i teatri riapriranno a dicembre, vediamo. Abbiamo sempre detto questa cosa, e quindi quando poi, attraverso anche un lavoro per cui bisogna ringraziare le associazioni di categoria, anche la sensibilità che comunque sia il comitato tecnico scientifico del governo che il governo stesso hanno avuto, insomma, quando è uscita questa notizia che dal 15 giugno i teatri possono riaprire, insomma, a noi è sembrato, come dire, il segno che forse quella speranza era giusta. Ovviamente, come hai accennato tu, tutto questo va fatto cambiando completamente quello che era l'idea del festival, perché un festival è davvero un aggregatore sociale e uno lavora per mettere insieme tanta gente, per metterla vicino, perché sia pieno di abbracci, di sorrisi, tutte quelle cose che oggi non possiamo fare. Però nello stesso tempo è possibile testimoniare questa presenza con quella cura di cui dicevi, per cui per esempio l'idea centrale su cui abbiamo lavorato in questi mesi è: la capienza degli spazi sarà evidentemente ridotta, però facciamo una diretta streaming né in una piazza centrale di Sansepolcro, di modo che garantiamo a tutti quelli che verranno a Sansepolcro di poter vedere ogni giorno almeno 3 dei 6 spettacoli che ci saranno dal vivo, e gli altri 3, se vorranno, li vedranno in questo maxi schermo, perché vogliamo non fare un festival online, perché quello non ci interessava in questo momento, perché in un festival conta anche quelle cose che dicevo prima: se non possono essere abbracci, saranno comunque chiacchierate, discussioni a distanza di un metro, ma insomma saranno lo stesso quella cosa lì. Allora il fatto che le persone, una possa uscire da uno spettacolo per averlo visto dal vivo, l'altra l'avrà visto sul maxi schermo, però ci sarà comunque dentro la città il festival con i suoi artisti, con gli operatori, con i professionisti che saranno venuti lì, e questo ora più che mai è importante.
Sì, lo credo anch'io. Noi qui siamo diventati esperti nel misurare la distanza fisica, come puoi ben immaginare, da queste parti, ma vale un po' per tutta l'Italia. Devo dire che gli spazi di Sansepolcro sono particolarmente adatti, trovo, come lo sono anche altri spazi dell'Italia meravigliosa, in particolare in questo caso dell'Italia centrale, perché sono fatti perché le persone assistano, no, all'aperto a delle cose importanti. Naturalmente si farà uno sforzo, cioè anche lo spettatore questa volta dovrà cioè essere uno spettatore possibilmente consapevole. Questa è la cosa che credo va detta prima di tutto. Però devo dire che per quello che conosco il pubblico teatrale è un pubblico attento a quello che deve fare, no?
Sì, io non mi preoccupo di questo, infatti sono d'accordissimo con te. Cioè il teatro, non solo il teatro ovviamente, ma è davvero uno spazio di civiltà e di rispetto reciproco. Non ho mai, in tutti questi anni che faccio questo lavoro, avuto esperienze di inciviltà da parte né degli artisti né degli spettatori, quindi su questo non ho il minimo dubbio che nel momento in cui ribadiremo le regole, che poi tutti sanno già, insomma, le mascherine, le mani, evitare la circolazione dei contanti il più possibile, il distanziamento e via dicendo, il pubblico lo rispetterà. E poi c'è quello che accennavi tu, è vero che siamo fortunati, nel senso che il nostro è comunque un festival che per il 60-70% si faceva già all'aperto, quindi si è trattato di spostare all'aperto anche quegli altri pezzi di festival che non lo sarebbero stati. Ovviamente dovremo fare, oltre che sperare, insomma, che la situazione sanitaria intorno a noi vada in miglioramento in tutto il paese, perché altrimenti chiaramente non sarà possibile farlo, ma insomma viviamola con ottimismo. Speriamo. I dati che ci arrivano sono in questo momento positive. Chiaro che le prossime 2-3 settimane saranno quelle chiave per capire come sarà non tanto kilowatt ma la nostra estate, però insomma diciamo che quello è un dato essenziale, insomma, che avere questo dato generale positivo. E quindi mi sono dimenticato la conclusione del discorso, ma comunque insomma, penso che il concetto sia chiaro. No,
dicevamo che appunto sì, gli spazi, dicevi che gli spazi all'aperto di Santa di San Sepolcro.
Sì.
Stavo pensando a Sant'Arcangelo, che anche loro fanno qualcosa in luglio.
Esatto,
cioè, perché anche loro hanno degli spazi.
Infatti è un'altra bella notizia anche quella, insomma, no, che poi siamo infatti in fila, nel senso che Sant'Arcangelo farà la settimana prima, ci siamo tutti e due un po' ridotti, invece che fare i consueti 10 giorni dei festival facciamo tutti e due festival, insomma, una settimana. E però insomma appunto in un momento come questo è prezioso anche questo spazio qua, insomma.
Bene, e sappiamo che il programma ancora non è stato annunciato, noi però ti chiediamo uno scoop per noi. Dici...
Sì, va bene, lo faccio volentieri.
A parte il fatto che alcuni degli spettacoli selezionati dai visionari sono già stati segnalati.
Sì, esatto,
quindi...
quelli li abbiamo raccontati nei nostri social. Il programma dovrebbe uscire giovedì prossimo, mercoledì o giovedì prossimo, comunque insomma siamo vicini. Però no, vi dico una cosa molto volentieri, cioè che noi... ogni anno abbiamo un padrino, cioè un maestro della scena contemporanea o una maestra, insomma, a seconda degli anni, che in quel caso diventa madrina, ovviamente, che di cui vogliamo in qualche modo segnalare l'importanza dell'insegnamento, del valore della sua opera che ci ha trasmesso, e non c'è nessun criterio con cui lo scegliamo se non un affetto che lui e io proviamo per quella persona e per il suo lavoro. E negli anni scorsi insomma hanno avuto questo ruolo Ermanna Montanari, Mariangela Gualtieri, Virgilio Tieni, insomma personalità importanti della scena contemporanea italiana, e siamo contenti quest'anno di avere come padrino Roberto Latini.
Ah,
e quindi sì, esatto, insieme a Roberto, ovviamente come abbiamo fatto gli anni scorsi con gli altri padrini e madrine, faremo un focus su alcuni suoi lavori artistici, un incontro pubblico, quindi una sorta di convegno, faremo una mostra sonora, Roberto farà un lavoro con le giovani generazioni sulla drammaturgia interpretando degli inediti, insomma ci sono molte cose in fila che stiamo mettendo insieme a lui, alcune che avremmo voluto fare sono saltate, era previsto un laboratorio per giovani attori, ma non è possibile, perché il tipo di lavoro che lui avrebbe fatto non l'avrebbe reso possibile con i regolamenti che ci sono, però insomma ci sarà comunque tanto e siamo felici che sia Roberto ad aver accettato il nostro invito.
Bene, naturalmente la sua voce si sentirà in tutta Sansepolcro senza bisogno di amplificazione, no, lo dico con grande affetto perché insomma la usa anche in una maniera davvero molto speciale, e ne abbiamo parlato con lui tante volte. Ecco, allora
anticipo, non l'avevamo mai detto, è la prima volta che lo diciamo, quindi è una esclusiva per
Radio Popolare.
Radio Popolare. Poi però a questo punto vogliamo tornare a presentare tutto il programma. Prossime settimane
ne parleremo, perché piano piano appunto si ricomincia a parlare anche di spettacolo dal vivo, però ci tenevamo a dare la notizia. Allora buon proseguimento del vostro viaggio a Lucia Franchi e a Luca Ricci, che è stato con noi e ci ha detto e confermato che Kilowatt Festival 2020 si fa dunque dal 20 di luglio per una settimana a Sansepolcro. Grazie della bella notizia. A presto.
Grazie a voi per averci permesso di raccontarla, e insomma teniamo duro tutti quanti, perché dai, se rispettiamo le regole ne possiamo uscire da questa cosa tutti insieme.
Va bene, a risentirci, ciao Luca, ciao.
Ciao, ciao Ira, grazie agli ascoltatori Radio Popolare, ciao ciao.
Aquelas coisas que apertam o coração. Mensagem apagada no WhatsApp.
Ela é gostosa pra caralho, difícil de recusar. Ela sabe que não pode, mas adora me tentar. Safada, sabe que transa comigo do jeito que nenhuma transa. Sabe que transa comigo do jeito que nenhuma transa. Que nenhuma transa. Safada. Sabe que transa comigo do jeito que nenhuma transa.
que nem uma transa. Me abraça pra dizer que vai embora. Me beija pra dizer que não pode ficar. Tira minha roupa, mas jura não me amar. Abre as pernas e me diz que eu não devia ter saído de lá. Porque terminou comigo e continua alegando. Sinceramente não consigo te entender. Jura que eu não presto e continua sentando. Se não me valorizar, prometo, vai me perder. Gente, não fica com outros pensando em mim. Isso machuca nós dois, meu pé. Juro, não fica com outra pensando em você. Isso machuca nós dois, meu pé.
Quando você vai brotar aqui?
Difícil de recusar.
Un pensiero al Brasile tormentatissimo che in questo momento affronta la fase più acuta di una pandemia, però anche con una situazione politica di cui spesso vi raccontiamo di acuta gravità. Insomma, ci tenevo a dirlo in conclusione della settimana di Cult. Ci pensiamo sempre anche in virtù del fatto, insomma, che laggiù ci sono tanti amici. All'ascoltatore che mi ha scritto che Sign Times di Prince, che abbiamo mandato in onda anche in omaggio alla lingua dei segni del Festival del Silenzio, è una delle sue canzoni preferite, dico che gli SMS non sono in sospeso, non ho fatto in tempo a leggere i suoi complimenti e il suo ringraziamento che mi ha mandato due volte, lo faccio adesso. Quindi, caro ascoltatore, il tuo SMS è arrivato tutte e due le volte e quindi eccomi qua a ringraziarti del fatto che hai apprezzato quel brano, che è anche uno dei miei preferiti, anche se sono passati tanti anni. Adesso vi segnalo soltanto una cosa prima di dare la parola e spazio alla prossima voce, quella di Antonio Serra, perché partono quest'oggi le prenotazioni per l'ingresso ai musei civici, l'apertura a Scacchiera, lo sapete, ve l'avevamo forse già raccontato tra l'altro anche in diversi spazi questa settimana, perché da martedì 26 appunto aprono i musei civici milanesi e anche la Sormani e 8 biblioteche di quartiere. È sufficiente andare sul sito del Comune di Milano e lì si trova la Scacchiera, per l'appunto. Per esempio martedì e mercoledì aprono la GAM, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica, l'Acquario Civico, il Museo del Risorgimento, giovedì Casa Museo Boschi di Stefano, lo Studio Museo di Francesco Messina, il venerdì la Casa Museo Boschi di Stefano, lo Studio Museo Francesco Messina, il MUDEC, sabato e domenica il Museo del Novecento, Palazzo Morando, Museo Archeologico, di nuovo il MUDEC, mentre il Castello al momento sta ancora verificando le possibilità di climatizzazione, quindi le sue aperture saranno comunicate più avanti. Le prenotazioni sono su vivaticket.it e lì si trovano tutti i musei. Invece l'orario dei musei è uniforme dalle 11 alle 18. Poi, come vi dicevo, aprono anche la Sormani e 8 biblioteche civiche: Afori, Baggio, Chiesa Rossa, Gallaratese, Niguarda, Oglio, Tibaldi, Valvassori, Peroni. Tutte le info su milano.biblioteche.it. E confermate invece a partire dal 28 maggio la riapertura di Palazzo Reale dal giovedì alla domenica con orario dalle 11 alle 19.30. Anche in questo caso bisogna ovviamente prenotare online perché gli ingressi sono contingentati, però ripeto, meglio che qualche settimana fa. E adesso è tempo di fumetti.
に吹かれて花が散る雨に濡れても花が散る咲いた花ならいつか散る同じ定めの恋の花向こうは やっぱ今日のラーメン屋赤いあのこのチャイナ服そっとめくばせチャーシューをいつもおまけに3枚。
Buongiorno Antonio Serra, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Oggi sì. Diciamo, parliamo di un, torniamo a parlare di argomenti diciamo legati ai noi alla pandemia, perché c'è un punto di cui non abbiamo mai accennato, che è uno dei tanti problemi che si stanno affrontando, cioè quello che, data questa situazione, ovviamente non si tengono più le fiere e le mostre di fumetti. Tra le varie situazioni, il mese di maggio è sempre stato un mese particolarmente ricco di questo tipo di manifestazioni, quindi le varie organizzazioni delle varie fiere stanno, come dire, mettendo insieme delle iniziative chiaramente online, sia per, come dire, tenere desto il ricordo, l'attenzione nei confronti delle varie manifestazioni, il rapporto che hanno queste manifestazioni con i vari autori e così via eccetera, ma anche per tenere aggiornati sugli eventuali sviluppi, per il momento chiaramente scarsissimi, di quello che potrà capitare in futuro. Segnalo quindi due iniziative. Una riguarda il Comic Con di Napoli, che appunto sarebbe dovuto tenere proprio in questi giorni di maggio, nell'occasione della precedente edizione si era tenuta una mostra che si intitolava The Art of Pugni, uno scherzo diciamo linguistico, dedicato proprio a come appaiono rappresentate le scene di lotta, i combattimenti, ma, e quindi anche i pugni, infatti si parte non a caso da Braccio di Ferro, che è un classico, diciamo, sia nei fumetti che anche nel campo dei videogiochi, eccetera. La proposta che viene fatta in questi giorni è una cosa che si chiama il torneo delle mazzate. Degli autori di fumetti disegnano delle scene di combattimento e fanno combattere i loro personaggi tra di loro in diretta, diciamo, attraverso, come dire, scambiandosi gli schermi del computer e cercando di ottenere, diciamo, una vittoria. Questa buffa, divertente manifestazione è anche un modo per conoscere gli autori, capirne anche la filosofia e così via. Domani si tiene la finale di questo scontro tra Carmine Di Giandomenico e un autore di fumetti che si chiama Spugna. Quindi insomma tutto molto divertente, molto brillante, un'occasione per conoscere degli autori, per vederli in diretta mentre chiacchierano e parlano del loro lavoro, mentre diciamo si menano, e questo diciamo in maniera totalmente virtuale. Un'altra invece iniziativa riguarda l'ARF invece, che era una mostra che si teneva a Roma, una manifestazione che si teneva a Roma. In questo caso parliamo di una proposta anche, insomma, degli aspetti diversi, si chiama Come vite distanti, non ho bisogno di dire che si legge Covid, ed è la proposta di un libro realizzato, di quella che si chiamerebbe tecnicamente una round robin story. Ogni autore di fumetti realizza una pagina di questo volume, le vendite di questo volume, i soldi guadagnati dalle vendite, in realtà dalle prenotazioni di questo volume, andranno all'ospedale Spallanzani di Roma. In questo momento la raccolta ha già raggiunto i 60.000 euro, le tavole possono essere visualizzate, le tavole finora realizzate possono essere visualizzate su artfestival.it/covid, si tratta di un lavoro particolarmente bello al quale tutti possiamo in qualche maniera partecipare per dare il nostro contributo. Quindi diciamo delle iniziative che cercano di far vedere come le singole organizzazioni delle fiere e così via possono dare a spazio in maniera diversa, oltre a quello inevitabilmente fisico in questo momento precluso dalla situazione.
Bene, però mi sembrano, vogliamo riassumere gli estremi intanto prima di...
Certamente. Allora, quindi abbiamo parlato di il torneo delle mazzate, The Art of Pugni, che possiamo trovare su www.comicon.it, The Art of Pugni, e poi facilissimo trovare il torneo delle mazzate, un nome che non lascia adito a dubbi. Domani c'è la finale, appunto, quindi domani potete connettervi e far vedere come va a finire questo buffo torneo di arte visiva e di pugilato virtuale a fumetti. E l'altro invece è Come vite distanti, quindi www.artfestival.it/covid, una proposta appunto per finanziare un volume di fumetti realizzato da tanti autori italiani di varia natura, di vario genere, che realizzano un'unica storia a favore dell'ospedale Spallanzani di Roma.
Bene, hai qualche altra tecnica di resistenza culturale nonostante, insomma, ci siano state delle riaperture? Anzi, ti chiedo proprio, ti faccio una domanda privata, hai usufruito di questa settimana di riapertura o no?
In che senso? Sono andato a lavorare in ufficio due volte la settimana, questo sì.
No, ma se per caso avevi visitato qualcuno dei tuoi luoghi di lezione, le librerie, le fumetterie?
Sono andato in libreria la settimana scorsa, sono andato in libreria, fumetterie, purtroppo non le ho trovate aperte, purtroppo questa è una cosa molto triste, disgraziatamente. Perlomeno quelle che frequentavo io, dovrò vedere, sto facendo una ricerca per sapere dove posso recarmi per trovare una fumetteria aperta. Quelle che frequentavo regolarmente non le ho trovate aperte, cosa mi ha molto colpito chiaramente. D'altronde è evidente che riaprire anche alle condizioni che vengono previste non è facile. Non è facile.
Questo mi dispiace, pensavo che ormai avessero riaperto.
Sì, invece diciamo alcune insomma, quella principale dove io mi servivo non è aperta, altre sono aperte sia in città che anche nelle vicinanze, so che ce n'è aperta una a Roce, ce n'è sicuramente aperta credo la Borsa del Fumetto e così via eccetera, però devo ammettere mi sono anche mosso molto molto poco, sono l'umore non è proprio dei migliori, carai.
Ma penso che purtroppo sia una cosa che tanti stiano vivendo, ne abbiamo anche parlato in altri spazi in questa prima settimana, insomma la preoccupazione è tanta e quindi è anche difficile ritrovare.
Sì, è tutto esatto, un po' difficile ritrovare quella serenità, insomma, esatto, sì. Che cerchiamo di mantenere qui, ovviamente, quando ci parliamo.
D'accordo, allora grazie come sempre ad Antonio Serra e appuntamento a settimana prossima, a risentirci.
Grazie, arrivederci.
Ciao. Manca un minuto e mezzo alle notizie di Radio Popolare e noi facciamo in tempo a ricordarvi un paio di appuntamenti che ci sembrano di nuovo interessanti per voi. Domani il Teatro dell'Elfo e l'Istituto Italiano di Cultura a Parigi pubblicheranno online lo spettacolo Coefore, diretto nel 1999 da Elio De Capitani. Il video è stato per l'occasione sottotitolato anche in francese ed è introdotto tra l'altro anche da una clip in cui il regista Elio De Capitani racconta questo suo lavoro. È possibile ovviamente per i nostri ascoltatori vederlo, quindi se volete il sistema più semplice per noi è ovviamente il sito www.elfo.org. C'è anche un'altra notizia che sarebbe bello segnalare, quello che l'ERT invece, Emilia Romagna Teatro, vi segnaliamo spesso i loro incessanti appuntamenti online molto interessanti. Da sabato 23 maggio gli 8 movimenti che compongono Santa Estasi, Atridi, 8 ritratti di famiglia di Antonio Latella che saranno sul sito di Emilia Romagna Teatro, ogni giorno alle 18 un nuovo capitolo fino al 31 di maggio. Questo è stato uno degli spettacoli più premiati nell'anno della sua produzione, quindi questo fatto ci sembra importante. Potete sul sito dell'ERT vedere tutti i capitoli in sequenza. Grazie, a risentirci, adesso le notizie, noi ci sentiamo lunedì prossimo alle 11.30, andate sulla nostra pagina Facebook oppure sul sito, la app di Radio Popolare per riascoltarci in podcast. Un saluto da Ira Rubini e buon weekend.